Lo sai che i papaveri sono tornati?
Eh sì, i papaveri sono tornati. Ci avete fatto caso? Da quando nelle nostre città, ma anche nelle nostre campagne, abbiamo cominciato a prenderci cura del verde con un occhio più attento alla biodiversità, beh sì, i papaveri sono tornati a puntellare di rosso i prati, i giardini, le aiuole e i bordi delle strade. Ed è per questo motivo che il papavero si merita di avere un posto d'onore in questa miniserie dedicata a orti e giardini biodiversi nella Svizzera italiana.
Sono delle specie che tipicamente accompagnavano le nostre culture con i fiordalisi, quindi c'era il rosso e il blu che dava un tono di colore, e poi soprattutto con l'agricoltura intensiva e l'utilizzo di diserbanti la loro presenza è andata scemando e quasi portando le specie all'estinzione, in particolare del fiordaliso, che ancora adesso è considerata una specie minacciata di estinzione in Svizzera.
Anche da noi nella Svizzera italiana?
Anche da noi nella Svizzera italiana. Poi in realtà lo si trova in commercio, tant'è che noi qui l'abbiamo piantato comprandolo dalle bustine. E poi sì, appunto ne troviamo anche nei nostri prati, se li lasciamo un po' meno falciati. Sono due specie annuali che dunque non sopportano una grandissima concorrenza, ed è per questo che erano legati ai campi.
Io me le ricordo tra le spighe di grano.
Sì, era proprio il tipico tra le spighe di grano, ma proprio perché sono specie annuali come il grano che coltiviamo, e quindi nella gestione del loro biotopo la ratura è un elemento essenziale. Producono migliaia di semi che sono pronti a partire, a svilupparsi, e anche se vengono sepolti per 10, 20, 30 centimetri aspettano la prossima aratura per tornare in superficie e ridare delle piante.
Lui è Guido Maspoli, il nostro primo ospite di questa miniserie. Per tanti anni direttore delle Isole di Brissago, ora Guido è collaboratore scientifico per l'Ufficio Natura e Paesaggio del Canton Ticino. Ma è soprattutto un amante della natura. A Bellinzona, in un posto molto particolare, Guido si prende cura di un giardino urbano. E quel giardino si trova appunto in un posto speciale, tra le mura di Castelgrande a Bellinzona, dietro un portone in ferro battuto. Ah, ecco, una porticina.
Yes.
Vedi, siamo proprio in un orto urbano, giardino urbano, sì. Come lo definisci?
Ma noi lo chiamiamo orto, e in realtà questi qua erano proprio degli orti legati al discorso della fortezza, che doveva garantirsi una certa, come dire, autonomia alimentare, visto che era tutto fortificato e le culture che stavano fuori potevano anche essere perse a favore del nemico che avanzava in direzione nord o sud, e mentre questi erano dei giardini che erano fortificati e quindi degli orti che avevano proprio una funzione produttiva.
E Guido Maspoli si è riuscito ad avere quest'orto in gestione, e cosa hai deciso di farci?
Allora, il primo intervento, che non è ancora finito, è stato un intervento di pulizia. Qui c'erano delle sedimentazioni, verosimilmente ci sono anche delle sedimentazioni storiche interessanti, ma bisogna scavare di più. Quelle che abbiamo trovato noi erano delle sedimentazioni relativamente recenti, quindi un ammasso di ciarpame, di plastiche. Qui per esempio c'era una sosta, una copertura con degli ondulati di eternit che coprivano da qua fino a quel vaso azzurro che vediamo in fondo. In parte era adibito a pollaio, ma in tempi passati, per cui c'era ancora una sedimentazione olfattiva molto presente. E qui abbiamo deciso di liberare tutto a favore di questo muro. Quello che abbiamo realizzato di questo terrazzamento è che ha uno sviluppo orizzontale relativamente contenuto, ma poi uno sviluppo verticale che ne raddoppia praticamente la superficie. Allora noi questo muro lo stiamo mettendo in coltura.
Infatti vedo, ci sono già delle piantine che crescono.
Ci sono piantine che crescono, la difficoltà di coltivare nel muro è che sembra tutto pieno, ma in realtà l'interno è molto vuoto, per cui per mettere a dimora le piante occorre preparare questi vuoti in modo che non facciano disperdere il substrato utile alle piante.
Mettere a dimora le piante, cioè provare a far crescere specie vegetali negli anfratti di un muro costruito nel XIV secolo. Oltretutto, un muro della fortezza di Bellinzona, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Sì, infatti è pieno di vincoli. Ogni cosa che muovi, ogni sasso che muovi, devi farlo con l'attenzione giusta, ma per noi è interessante come stimolo. Patrimonio UNESCO, bene culturale protetto in tutte le maniere, e quindi
Quindi con la zappa devi fare attenzione.
molta roba. Questa è una linaria endemica, una specie endemica dell'arcipelago toscano. Linaria capraria, quindi con focus sull'isola di Capraia, e questa è un'euforbia dell'area mediterranea. Questa sta ancora facendo un pochettino fatica, ma proprio perché le condizioni sono particolari, difficili, e questa invece è già 2 anni che è nel muro, sta bene, ha fiorito, fruttificato, e l'idea che portiamo in avanti è che si dissemini per conto suo nel muro, come stanno già facendo. Queste sono specie
Spontanee.
spontanee, autoctone, quindi è un sedum, una borracina, sono delle piante grasse autoctone, tipiche delle pareti rocciose esposte a meridione.
Quindi qua è una sorta di vegetazione quasi mediterranea,
E
giusto?
la nostra idea, sì, viene un po' dal mio passato alle isole Brissago, dove il focus era molto sul Mediterraneo. L'idea è quella di andare comunque verso un giardino senza irrigazione, quindi con le piante che si arrangiano per conto loro. E da qui, per esempio, anche cactus e succulente, i vasi sono sufficientemente pesanti da impedirmi di spostarli d'inverno, per cui restano fuori tutto l'inverno senza copertura. Sono delle specie che ho scelto per resistere alla siccità e al caldo in estate e al freddo, che qui non è mai così pungente, perché proprio questi muri ci proteggono un po' dal vento. E in più si scaldano. E la difficoltà di impianto, lì vediamo questa linaria in una situazione che non ha apprezzato tantissimo, per cui adesso io la irrigo, ho messo quel tubo che mi permette di irrigarla, e qui la vediamo in una situazione più favorevole.
Ah, è lei!
E lei.
Ah, qua vediamo una pianta molto più grande con già i fiorellini e già le api che ne approfittano.
Esatto, è stata piantata esattamente lo stesso giorno, ma qui ha trovato delle condizioni migliori, per cui è un cespuglio vero e proprio, stracolmo di fiori che le api apprezzano. E tra l'altro quello che è interessante è che proprio qua vicino c'è una
Questa?
consorella autoctona, che è la Cimbalaria muralis o Linaria cimbalaria. È lo stesso genere, la stessa tipologia di fiori, e quindi per le api sostanzialmente, se sono abituato a impollinare questa, poi automaticamente vado anche su questa che ha i fiori
Un
praticamente
cibo,
uguali.
diciamo, più esotico per loro, ma riconoscibile, mettiamola così.
Assolutamente, sì.
È una sorta di muretto a secco.
Questo è un muretto a secco a tutti gli effetti, anche se c'è un po' di legante qua e là che è stato messo. Questo è difficile da coltivare, facciamo in modo che siano le specie autoctone come la borracina che lo colonizzano. Se invece vogliamo andare a coltivare qualcosa, la prima cosa che facciamo è mettere della lana di roccia. Quindi un prodotto edilizio molto convenzionale, ma relativamente sostenibile, non produce microplastiche, tanto per dire. Tamponiamo ben bene il foro e poi cominciamo a mettere il substrato.
È quasi un ghiaietto.
Allora, è composto di lava, pietra pomice, argilla frantumata, e fa sì che ci sia comunque, magari il fatto che non c'è materia organica, abbia la capacità di ritenere un pochettino l'umidità.
I nutrienti dove li prendono se sono, diciamo, da questi sassini e dall'acqua che si deposita?
Sì, esatto. L'acqua piovana comunque non è acqua pura, contiene da una parte dei nitrati, insomma dei derivati dell'azoto che possono servire alle piante come concime di base, e poi hanno anche dei sali minerali. E inoltre anche la roccia madre, la roccia dei sassi e questo materiale rilasciano quegli oligoelementi che sono necessari alla vita delle piante. Sono comunque piante che sono adattate in natura a crescere in questi ambienti e quindi sono di
Fanno
casa.
questa specie di cactus che sembra che abbia fatto le ragnatele.
Esatto, questo è un sempervivum, questa è una specie autoctona, quindi in sempre vivo, già il nome lo dice, che riesce a sopportare delle condizioni di questo tipo. E questo ha questa ragnatela, difatti il nome scientifico è Arachnoideum, cioè che ricorda un
È
ragno,
proprio
no?
aracnide.
Esatto. Questa ragnatela ha una funzione ecologica importante, già le foglie sono un po' sul verde chiaro, e questo aiuta la pianta a riflettere la luce invece di accumularla nei propri tessuti e quindi si scalda meno, e in più questa tela rallenta la velocità del vento, anche questo riduce la dispersione di acqua.
E non crediate che un muro rivolto a sud e che tende a scaldarsi fino a diventare rovente d'estate possa ospitare solamente specie vegetali mediterranee abituate a vivere in condizioni quasi desertiche. Delle pietre che si scaldano approfittano anche lucertole e api selvatiche.
Un paio di settimane fa abbiamo fatto un corso sulle api selvatiche proprio in questo giardino e in pochi attimi lo specialista di turno è riuscito a catturare diverse specie di api selvatiche che approfittano di questi piccoli interstizi per deporre le uova, per creare i nidi per le larve e via dicendo. Quindi è già un muro che di suo vive.
Se volgiamo le spalle a questo muro, ci sono altre specie vegetali, erbe, aromatiche, vedo. Come convivono con il caldo di questo muro?
Allora, questa qui è un'aiuola che non è ancora stata trattata, mia figlia ha piantato un glicine, qui abbiamo piantato, questo è un mandorlo, quindi di nuovo una specie mediterranea. Per il resto invece è una vegetazione molto spontanea che adesso ci va bene così perché per la biodiversità questo caos è creativo, è favorevole. E dall'altra parte invece abbiamo messo focus su piante aromatiche che possiamo utilizzare nella cucina. Questa è una salvia.
Questa è una salvia?
Questa è una salvia.
Ah.
Che profuma di ananas.
No.
Beh, devi proprio...
Ah, devo sfregare?
Devi sfregare una foglia.
Oh, mamma mia. Sì! Salvia all'ananas, da dove arriva?
Questa è sudamericana, è una specie che quando fa veramente caldo, ecco le foglie, già oggi lo vediamo un pochettino, le foglie tendono, durante il giorno tendono a richiudersi e poi alla sera quando torna il fresco si riaprono.
Salvia ananas. Quando ho sfregato le dita sulle foglie si è sprigionato quel profumo che l'ananas sprigiona quando è maturo. Pensate, il genere della salvia comprende circa 900 specie di arbusti, piante aromatiche e piante officinali. La salvia ananas, Salvia rutilans è il suo nome scientifico, è una pianta originaria del Messico e del Guatemala, dove prospera da secoli, soprattutto in boschi di abeti bianchi e abeti rossi. Ma nell'orto urbano di Guido Maspoli non ho scoperto solo l'esistenza di una salvia che non profuma di salvia ma di ananas.
Manchi di un giorno o due.
La fioritura? No, sì. L'ho persa.
Ma no, non siamo in anticipo. Allora, qui
abbiamo questo. Ma questo è un cappero.
Certo, questo è un cappero. E qui vediamo, fra due giorni avremo i primi fiori. Se volessimo produrre dei capperi, questo è il momento per raccoglierlo prima che si apra, perché il cappero che mangiamo è il bocciolo non ancora schiuso. Ed è stato molto bello, l'anno scorso ho fiorito per la prima volta. C'era il primo fiore e subito c'è stato un sirfide, quindi un insetto del grande gruppo dei ditteri delle mosche, che sono un gruppo impollinatore, che nella storia della specie a Bellinzona ha visto per la prima volta un fiore di cappero, era lì, gli girava attorno, ho fatto anche un piccolo video, è stato bellissimo questo incontro, eppure ecco il fiore di cappero ha attirato subito la fauna locale. Quindi qui, se vuoi, cerchiamo di integrare locale, flora autoctona e flora esotica, in modo che comunque per la natura ci siano dei buoni presupposti. Abbiamo anche un piccolo mappale sopra, che adesso è un po' impresentabile, dove abbiamo piantato degli avocadi.
Ah dai!
Che stanno fuori, hanno passato due inverni fuori, sono degli avocadi delle varietà selezionate, innestate sul portainnesto che gli conferisce una buona resistenza al freddo e fra qualche anno forse avremo i primi avocadi di Bellinzona.
L'avocado di Bellinzona!
L'orto urbano di Castelgrande ha ottenuto la certificazione dei giardini naturali di Pronatura. Come funziona questa certificazione? Allora, Pronatura visita il giardino che la richiede e lo fa valutare da una persona esperta. Se ci sono tutti i requisiti, si possono ottenere una, due o tre farfalle. Una farfalla se il giardino è naturale, ma un po' piccolo o ancora con un buon margine di miglioramento. Due farfalle se il giardino è naturale, ma si può ancora fare qualcosa per la biodiversità. Tre farfalle se il giardino è un vero paradiso per la natura. E anche molto grande.
Inizialmente c'è stato un po' di scetticismo perché i criteri di certificazione sono dei criteri giustamente rigorosi e che hanno qualche problema con le specie non autoctone. Per cui è nata una discussione abbastanza interessante con il certificatore in particolare e io ho detto va bene l'indigenato, il fatto di privilegiare specie autoctone, però in una condizione come questa è anche importante sostenere il fabbisogno alimentare, anche se chiaro noi potremmo andare nei supermercati e comprare come vogliamo, però la produzione locale è anche qualcosa di molto sostenibile, per cui le strutture naturali sono presenti, l'approccio di gestione è biologico e via dicendo, quindi due farfalle le ho ottenuto. La terza mi manca proprio perché ho un po' questa, come dire...
questa passione per l'esotico e il Mediterraneo.
Brava, sì, che è un po' una cosa da collezionista che mi viene dal mio lavoro alle Isole di Brissago. Ma ci sta, anche perché il cambiamento climatico possiamo affrontarlo anche solo con specie autoctone, ma di sicuro quello che si prefigura è un clima di tipo mediterraneo e quindi la coltivazione di piante mediterranee viene quasi naturale.
Guido, prima di lasciarti, c'è ancora qualche altra pianta che magari è apparsa o che tu, perché occhio del botanico, tu le conosci tutte, le conosci tutte per nome?
Sì, tengo anche un registro. Beh, qua sopra abbiamo messo a dimora una bella paletta di agrumi.
Anche! Quindi avocado e agrumi di Sicilia e di Bellinzona,
sì,
diciamo.
Poi, dopo ci sono anche i pistacchi.
Vero?
Perché il discorso va portato fino in fondo.
Certo.
Allora, questo è un limone, per esempio.
Già in fiore, quindi.
Già in fiore. Questo è un pistacchio, sono piante che ho preso, sono relativamente piccole, per cui ci vorranno diversi anni prima che... Però ho passato l'inverno senza nessun problema. Ah. Poi c'è uno yuzu, che è un limone molto particolare,
sì.
Di cui si usa solo la scorzetta.
Potremmo essere a Stromboli, ma siamo a Bellinzona.
Esatto, l'idea è un po' quella di estraniarsi. Qui tra l'altro è una delle bellezze che siamo praticamente in città.
Sì.
Guardiamo un po' il nucleo storico dall'alto, la collegiata, il castello di Montebello, quello di Sasso Corbaro. E poi qua sotto sono arrivati due anziani, lui è italiano, la signora è di Zurigo, hanno una galleria d'arte a Zurigo, e guardandosi dall'alto in basso è saltato fuori che anche loro coltivano tutto in biologico, sono di un'altra generazione ma molto attenti, per cui si creano anche dei legami sociali, è molto bello.
Tra l'altro qua c'è questo tetto della loro casa per attrezzi che di fatto è un tetto verde.
Sì, assolutamente, è un tetto rinverdito per conto suo e questa è anche una delle caratteristiche della natura in città, che sfrutta le opportunità che le vengono lasciate, no? È una natura opportunista e qui ha preso il suo posto, c'è uno spazio che è interessante per la natura.
Uno spazio interessante per la natura che è un orto urbano tra le mura di Castelgrande. Ma quanti altri posti nascosti e meravigliosi ci sono da scoprire nella Svizzera italiana? Domani vi porto a Claro, nell'orto biodiverso di Laura e Marco.